Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Sanità, tornano a salire i ricoveri in Italia dopo lo shock della pandemia nel rapporto Agenas. Ancona, Firenze e Milano i migliori ospedali. Lutto nel mondo dello sci per la morte di Matilde Lorenzi, la 19enne campionessa torinese caduta in Val Senales. Israele mette al bando l'agenzia ONU che assiste i palestinesi, critiche di Europa e Stati Uniti, è insostituibile. Georgia, dopo le denunce dell'opposizione, l'annuncio sia il riconteggio del 14% delle schede elettorali. Serie A, si giocano oggi tre anticipi, stasera il big match Milan-Napoli, Sinner salta il Master 1000 di Bercy a causa di un virus. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano il rapporto sulla sanità in Italia da parte dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Tornano a salire i ricoveri dopo lo shock causato dalla pandemia che aveva ridotto al minimo l'attività ospedaliera. Restano ancora molti divari di qualità tra gli ospedali nel paese, con alcune strutture, dice Agenas, che palesano gravi lacune.
I careggi di Firenze, l'Humanitas di Rozzano e l'azienda ospedaliera delle Marche sono le strutture ospedaliere con le migliori performance nelle cure dei propri pazienti. Lo evidenzia l'ultimo programma nazionale esiti di Agenas, l'Agenzia Sanitaria Nazionale delle Regioni, che ha scandagliato l'attività di quasi 1.400 ospedali pubblici e privati. Dal programma, che non stila classifiche ma è piuttosto un osservatorio sull'assistenza ospedaliera in Italia mediante una serie di indicatori, si evince che non è più la Calabria la regione che fa registrare il maggior numero di criticità negli ospedali, bensì la Sardegna. Da Agenas spiegano inoltre che nel 2023 sono aumentate le ospedalizzazioni, che tornano ad essere quasi 8 milioni, oltre 300.000 in più rispetto al 2022, quasi in linea con i valori registrati prima della pandemia. In generale migliora la qualità dell'assistenza ospedaliera per le malattie cardiovascolari, ci sono passi avanti per gli interventi oncologici, ma ancora in molti reparti il numero di interventi per tumore eseguiti in un anno è inferiore alla soglia minima di sicurezza e qualità raccomandata. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, Sky TG24.
È una sanità ancora un po' troppo a macchia di leopardo, con una differenza che purtroppo esiste da anni tra nord e sud, però una sanità in ripresa rispetto ai dati pre-Covid.
Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Lutto e commozione nel mondo dello sci per la morte della giovane promessa azzurra Matilde Lorenzi, 19enne torinese atleta dell'esercito. Matilde Lorenzi era campionessa assoluta italiana in Super G, si stava allenando in Val Senales lungo una pista battuta da molte squadre di sci.
Avrebbe compiuto 20 anni il 15 novembre Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci, morta dopo una gravissima caduta avvenuta durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige. Il cordoglio del mondo dello sport e delle istituzioni per una sciatrice che stava cominciando ad emergere per il suo talento e la sua tenacia, frutto di un grande amore per lo sci, come lei stessa dichiarava in un'intervista Rai di qualche anno fa.
Lo sci mi ha insegnato a competere, a essere felice.
I sistemi di protezione migliorano, ma questo resta uno sport estremo con rischi altissimi, dice ai nostri microfoni il campione di sci Ghedina.
Spero che possa essere l'ultimo, non sarà neanche l'ultimo. Da quando ho iniziato a sciare in Coppa del Mondo così, purtroppo sono mancati degli atleti e questo fa sempre pensare. Però c'è anche uno sport pericoloso. Negli anni sicurezza ha fatto passi da gigante. Tu devi sapere a priori che in discesa libera purtroppo cadere vuol dire farsi male rovinosamente.
Torinese di Villarbasse, Martina aveva iniziato a gareggiare da professionista nel 2020. Nella scorsa stagione ha vinto il titolo italiano assoluto e giovani in super gigante a Sarentino. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero, in Medio Oriente. Il voto di Israele di ieri, che ha messo al bando l'agenzia ONU che assiste i palestinesi, l'UNRWA, è estremamente preoccupante, lo ha detto oggi un portavoce della Commissione europea. Intanto è salito a 93 il bilancio di un attacco israeliano a nord di Gaza.
Ziana Abu Amada aveva 5 mesi di vita ed è morta nell'attacco lanciato la notte scorsa da Israele contro la città di Beit Laia nel nord di Gaza.
Qualcuno è vero? Nemmeno so!
La madre urla la sua disperazione. Basta, dice, noi vogliamo vivere in pace, basta. A fianco a lei decine di corpi vengono avvolti in lenzuola e trasportati poi sui carri, trainati da animali per essere sepolti. È salito 93 il bilancio dei morti dell'attacco che ha colpito un edificio residenziale di 5 piani nell'area. Gli attacchi vanno avanti da tutte e due le parti. L'esercito israeliano ha rilevato questa mattina nel suo spazio aereo un drone lanciato dallo Yemen. Il drone è caduto in uno spazio aereo aperto nella zona e non sono stati segnalati feriti. Il Libano, intanto, Hezbollah ha individuato un nuovo leader, è Naim Qassem, ha 71 anni ed è segretario generale del partito sciita. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Commissione elettorale centrale della Georgia ha annunciato che verrà effettuato un riconteggio parziale delle schede elettorali dopo che i partiti dell'opposizione hanno denunciato brogli alle ultime elezioni.
In Georgia la Commissione elettorale annuncia un riconteggio parziale delle schede dopo le accuse di frode mosse al governo dalle opposizioni e dalla presidente. Le elezioni di sabato, che hanno visto la vittoria del partito al potere Sogno Georgiano, sono state riconosciute solo da 3 capi di Stato. La verifica riguarderà il 14% dei voti, ma secondo le opposizioni, che invocano nuove elezioni, non proverà nulla. La frode che denunciano non riguarda il computo delle schede, ma sta a monte. Carte di identità requisite, voti multipli in diversi seggi, per questo chiedono la pubblicazione delle liste elettorali. Se le macchine elettroniche fossero state caricate con liste relative a ogni distretto invece che nazionali, la presenza di uno stesso nominativo in più liste avrebbe permesso di votare in diversi seggi. Si sospetta poi la presenza nelle liste di persone che al momento del voto non si trovavano in Georgia. Intanto Viktor Orbán, arrivato ieri, continua la sua controversa visita in Georgia, mentre l'Ungheria detiene la presidenza di turno dell'UE. Mi congratulo con voi per aver votato per la pace, per non aver permesso al vostro paese di diventare una seconda Ucraina. Se avessero vinto i liberali, Bruxelles avrebbe parlato di voto democratico, ha affermato. Luna De Bartolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tbilisi.
E ora ci spostiamo in Ucraina. È di almeno 6 feriti il bilancio di un attacco con droni sferrato dalle forze russe contro Kiev. Cresce intanto la tensione intorno all'invio di soldati nordcoreani in Russia al confine con l'Ucraina.
È con evidente preoccupazione che sia l'Alleanza Atlantica che l'Unione Europea hanno reagito alla conferma della presenza di soldati nordcoreani in Russia alla frontiera con l'Ucraina. Stiamo per certi versi assistendo a un'ulteriore internazionalizzazione del conflitto. Da tempo soldati stranieri combattono nelle file ucraine o russe. Con l'arrivo dei nordcoreani, 10.000 in tutto secondo il Pentagono, si aggiunge però la bandiera di un paese terzo. È probabile che il governo ucraino ne approfitterà per chiedere più armi all'Occidente. Più in generale la notizia riflette sempre di più la spaccatura tra l'Occidente e il resto del mondo, o quasi. Il legame tra Mosca e Pyongyang è significativo perché giunge dopo la riunione dei grandi paesi emergenti in Russia la settimana scorsa. Il Cremlino appare molto meno isolato sulla scena internazionale di quanto non pensasse l'Occidente 2 anni fa, al momento dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
Era di nuovo in Italia con l'inchiesta sui presunti dossieraggi. Uno degli indagati, Enrico Pazzali, conferma fiducia nell'operato della magistratura, intanto però fa sapere di essersi autosospeso dall'incarico di presidente della Fondazione Fiera di Milano.
Attraverso i suoi legali si dice pronto a dimostrare la sua innocenza Enrico Pazzali, il titolare di Equalize, la società finita al centro dell'inchiesta della DDA di Milano. Indagato a piede libero, il manager ha deciso di autosospendersi dalla presidenza della Fondazione Fiera di Milano per poter chiarire in modo più rapido ed efficace la sua estraneità alle accuse che gli vengono contestate. Anche un altro indagato, Pierfrancesco Barletta, si è sospeso dalla vicepresidenza della SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi. In attesa dei primi interrogatori, intanto gli inquirenti sono al lavoro per analizzare documenti e dati sequestrati nel corso delle indagini, molti dei quali ottenuti attraverso accessi abusivi a diverse banche dati, compresa quella del Viminale. Sul fronte politico, il Copasir ha chiesto di acquisire gli atti dell'inchiesta sulla vicenda. Ieri c'è stato anche un incontro fra la premier Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi. Più che ad un nuovo decreto, il governo governo starebbe pensando di varare a breve una serie di raccomandazioni dirette alle forze dell'ordine per proteggere in modo più efficace le informazioni sensibili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il centrodestra esulta per la vittoria elettorale in Liguria da parte di Marco Bucci dopo le inchieste giudiziarie che avevano travolto l'ex presidente della regione Giovanni Toti, mentre nel centrosinistra la segretaria dei Democratici Elly Schlein, il PD che si afferma come primo partito in Liguria, invita tuttavia a una riflessione sul campo largo. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso con la cronaca alla notizia del fermo disposto per il fidanzato 15enne, la famiglia di Aurora si è sentita sollevata, lo ha detto il legale che assiste la madre della 13enne morta venerdì.
È un trauma cranico ad emergere dall'autopsia sul corpo di Aurora, la 13enne morta cadendo dall'ottavo piano del suo palazzo a Piacenza. Con l'esame svolto a Pavia dal medico legale si vuole accertare se il colpo è compatibile con la caduta o se può essere dipeso da altre cause. La famiglia di Aurora ha infatti segnalato sin da subito che non si tratterebbe di un incidente, bensì di un omicidio volontario compiuto dal fidanzato 15enne della vittima, ora in stato di fermo come principale sospettato. Ad avvalorare la tesi, la testimonianza di un'altra ragazza minorenne, che ha riferito di aver visto un giovane che strattonava in strada una ragazzina minuta. Dalle foto scattate dalla testimone, i familiari hanno riconosciuto Aurora. La ragazza l'avrebbe così aiutata ad allontanare l'adolescente. Alla notizia della misura cautelare disposta ieri pomeriggio per il 15enne, ora in un istituto minorile, la famiglia di Aurora si è detta sollevata. Giulia Venini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
I sindacati tedeschi dei metalmeccanici hanno iniziato a mobilitarsi oggi dopo l'annuncio della possibile chiusura di 3 stabilimenti del gruppo Volkswagen. In Italia invece, nelle tabelle della legge di bilancio presentata dal governo, spunta un taglio di risorse proprio per il settore auto da oltre 4 miliardi.
Nelle risorse in bilancio per le politiche industriali, il fondo per l'automotive, riconversione del settore e incentivi all'acquisto di auto green, perde 4,6 miliardi di euro, l'80% della sua dotazione tra il 2025 e il 2030. Il settore difesa guadagna invece 11,3 miliardi. Fermandosi ai prossimi 3 anni, il settore auto perde 2,2 miliardi, la difesa guadagna 3 miliardi. Il ministro dell'Industria Adolfo Urso ha detto anche oggi che il processo di transizione green del settore auto va sostenuto con ingenti risorse pubbliche europee, ma per le imprese dell'Anfia e i sindacati metalmeccanici è incomprensibile che si tagli il fondo che l'Italia aveva già. In Germania intanto il sindacato IG Metall ha avviato la prima ondata di scioperi nell'industria metalmeccanica ed elettrica nei turni di notte, proteste anche nello stabilimento Volkswagen di Osnabrück, Bassa Sassonia, una delle possibili 3 filiali in via di chiusura. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13 minuti e lo sport in chiusura. Yannick Sinner annuncia di dover saltare il torneo di Parigi-Bercy, un Master 1000, a causa di un virus. Mi spiace non poter scendere in campo, ma ho preso un virus, non sono pronto per competere, ha detto Sinner in un video, rassicurando però sulla sua presenza per le Finals di Torino e per la Davis. Per il calcio, la Serie A, tornano oggi gli anticipi del turno intrasettimanale alle 18.30 Lecce-Verona e poi Cagliari-Bologna alle 20.45 il big match Milan-Napoli. È tutto per questa prima parte di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Sanità, tornano a salire i ricoveri in Italia dopo lo shock della pandemia. Firenze, Ancona e Milano, i migliori ospedali. Lutto nel mondo dello sci per la morte di Matilde Lorenzi, 19enne campionessa torinese. Israele mette al bando l'agenzia ONU che assiste i palestinesi, critiche di Europa e Stati Uniti, è insostituibile. Georgia, dopo le denunce dell'opposizione, l'annuncio sì al riconteggio parziale delle schede elettorali. Calcio, Serie A, si giocano 3 anticipi, stasera il big match Milan-Napoli. 16:17, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre, se volete scrivere per commentare le notizie di oggi. Ripartiamo insieme a Ugo Tramballi, Senior Advisor dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale, parlando della situazione in Medio Oriente. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, ci sono varie notizie importanti di queste ultime ore che riguardano intanto un bilancio molto pesante dell'attacco a nord di Gaza, Beit Lahia, 93 vittime secondo fonti sanitarie palestinesi, come riportato da Al Jazeera. Poi insomma c'è l'annunciata reazione iraniana all'attacco di Israele. Il regime sionista, detto oggi Pasdaran, dovrà affrontare colpi ancora più devastanti nei prossimi giorni. C'è il nome del nuovo leader di Hezbollah, ma soprattutto, Ugo Tramballi, partirei da qua: la notizia della messa al bando votata ieri da Israele dell'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite che assiste i palestinesi e che sta sollevando le critiche dell'Unione Europea, con la Commissione Europea che ha detto è insostituibile questa agenzia, non se ne può fare a meno, ma mi sembra che anche gli Stati Uniti siano contrari. Ti chiedo di partire proprio da qua: che cosa è questa agenzia, che cosa rappresenta questa decisione di Israele?
L'UNRWA è sempre stata per Israele un obiettivo, perché l'esistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi è il simbolo della rivendicazione, ma vorrei dire di più, dell'esistenza stessa dei palestinesi, poiché quasi tutti i governi israeliani hanno sempre cercato di ignorare l'esistenza dei palestinesi. Questo governo di Bibi Netanyahu e dei suoi estremisti nazionali religiosi sta andando anche oltre, come appunto l'ultimo massacro che hai citato poco fa, e quindi è sempre stato l'obiettivo, e questa volta con questo governo hanno deciso di mettere, per esempio, di considerare persona non grata il segretario generale delle Nazioni Unite, credo sia l'unico paese al mondo che considera il segretario generale delle Nazioni Unite come persona non grata. Cioè, credo che nemmeno Saddam Hussein l'avesse fatto ai suoi tempi, e hanno preso tutta una serie di decisioni. Con qualsiasi cosa che le Nazioni Unite decidano, Israele lo ritiene un atto di razzismo, di antisemitismo. Infatti, quando è andato Bibi Netanyahu a settembre a parlare alle Nazioni Unite, ha definito le Nazioni Unite una palude di antisemitismo. È una conseguenza naturale, però è molto grave, perché in qualche modo, anziché lanciare bombe, come sta facendo da un anno, Israele decide di affamare ulteriormente i palestinesi, anche tentando di sradicare dal territorio l'UNRWA. Non so se ci riuscirà, perché anche gli Stati Uniti hanno ammesso, pur non votando contro questa decisione israeliana, solo l'Italia e gli Stati Uniti tra i paesi importanti hanno, l'altro giorno alle Nazioni Unite, non hanno firmato un documento molto, molto duro contro Israele. Però gli stessi Stati Uniti, Anthony Blinken, segretario di Stato, riconosceva che nessuno, niente può sostituire sul campo la struttura dell'UNRWA che già vi esiste, per quanto bombardata.
Ecco, questo è un ulteriore passo che isola sempre di più Israele a livello internazionale. Basta guardare i voti che ci sono stati in Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un crescente isolamento da parte di Israele e i suoi alleati, come per esempio gli Stati Uniti, che non hanno mai votato contro, però si esprimono contrariamente anche a questa ulteriore escalation. Ti chiedo, Ugo Tramballi, ma sta cambiando però anche proprio l'obiettivo della guerra di Israele a Gaza, perché per esempio questi ulteriori bombardamenti sul nord della striscia di Gaza, molti, anche i tuoi colleghi analisti, dicono se l'obiettivo era sconfiggere, eliminare Hamas da nord a sud, è già stato fatto tutto quello che doveva essere fatto, quindi forse si vuol fare qualcos'altro, come dicevi tu, mandar via i palestinesi, non resta che questo.
Il mondo è molto, molto complesso, non è più quello della guerra fredda, Stati Uniti, Unione Sovietica, e poi chiunque si allineava con chi voleva. Il mondo adesso c'è gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, il sud globale, non c'è accordo su nulla, non esiste più una garanzia sulla diffusione delle armi nucleari. Ma se c'è una cosa sulla quale il mondo intero è d'accordo, che da questo conflitto, che oramai è diventato insopportabile per il mondo intero data la sua lunghezza. La sua unica soluzione è la nascita di uno Stato palestinese. Beh, questo governo israeliano ha votato anche contro l'idea, l'ipotesi di costruire uno Stato, di permettere la nascita di uno Stato palestinese. Ecco,
già.
Questa è la prova di un isolamento, vorrei dire, demenziale. Cioè, se c'è una cosa della quale Israele non ha bisogno è isolarsi così. Infatti non l'ha mai fatto. Israele non è più il paese che si deve difendere da un mondo ostile che c'è attorno a lui. Certamente ci sono dei nemici ostili. Le parole dei Pasdaran fanno ridere, perché sanno perfettamente che non faranno più null'altro a Israele. Però la gran parte del mondo arabo attorno è in pace con Israele, ha fatto accordi quando addirittura non c'è proprio un trattato di pace. Ecco, invece questo governo, perché è un governo estremista, la sua ambizione è liberarsi dai palestinesi o eliminarli, oppure cacciarli, buttarli tutti in Giordania, che per decenni il sogno israeliano, dei leader israeliani, è sempre stato quello di dire: beh, lo Stato palestinese c'è, è in Giordania, il 65%, 70% della popolazione è di origine palestinese, quindi eccolo lì lo Stato. Però non credo che il mondo possa accettare una cosa così. Cioè, a Saddam Hussein abbiamo fatto per molto meno, abbiamo fatto molto di più.
Ugo Tramballi, analista dell'ISPI, grazie e buon lavoro, alla prossima, presto. Ci fermiamo qua con questa prima, diciamo, argomento, con queste prime notizie che venivano appunto dal Medio Oriente, principalmente, come avete sentito, la messa al bando dell'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei palestinesi, una messa al bando che però è stata criticata oggi sia dagli Stati Uniti sia dall'Unione Europea. Adesso invece ritorniamo al risultato delle elezioni regionali in Liguria, con la vittoria di Marco Bucci, che quindi si conferma il nuovo presidente. Il sindaco di Genova ha vinto per poco più di 8.000 voti, con poco più del 48% dei voti contro il 47% spicci del candidato del centro-sinistra Andrea Orlando. E per quanto riguarda Genova, naturalmente adesso si dovrà eleggere un nuovo sindaco e si andrà a nuove elezioni forse tra maggio e giugno dell'anno prossimo. Saluto Lorenzo Pregliasco, direttore di Utrend, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, quali indicazioni arrivano da questo voto e per i due blocchi di centrodestra e di centrosinistra? Perché qualche riflessione si può fare su questo, però Pregliasco, la prima cosa è intanto proprio sul voto, no? Un centrodestra che usciva con un'immagine negativa per via dell'inchiesta giudiziaria che aveva coinvolto l'ex governatore Giovanni Toti, che invece si ricompatta e vince. Cosa ha dominato, no, i temi di queste elezioni? Cosa ha spinto i liguri a scegliere?
Diciamo che è un successo importante per il centrodestra quello di queste elezioni regionali, perché è vero che governava già la regione, ma è anche vero che la regione Liguria non è una regione di destra, non è una regione favorevole al centrodestra di per sé dal punto di vista elettorale. Basti pensare che alle europee di pochi mesi fa il centrosinistra allargato, il campo largo, era arrivato avanti rispetto al centrodestra, e nella città di Genova, che è stata molto raccontata in queste ore, il centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle aveva sfiorato il 60% dei voti alle europee. Quindi, in un certo senso, il segnale che ci arriva è quello di una vittoria anche personale del candidato Bucci, che è riuscito a contenere i danni a Genova, la città di cui è sindaco, e a prevalere poi a livello regionale grazie a un risultato molto importante a Imperia e anche nella zona di Savona.
Ecco, allora questa incapacità invece vista dal lato del centro-sinistra, Pregliasco, di capitalizzare il risultato positivo di un voto molto diverso, no, come era stato quello delle europee, nel quale però lei stesso ci ricordava che il centro-sinistra aveva ottenuto dei buoni numeri, a cosa è dovuto? Sappiamo che c'è stata una storia travagliata, no? La solita lotta tra Movimento 5 Stelle e i centristi con il PD, che tra l'altro ottiene un ottimo risultato. Cosa possiamo dire su questo fronte?
Possiamo dire che il campo largo si conferma un'operazione complicata dal punto di vista politico per il centrosinistra, perché è difficile tenere insieme l'elettorato del Movimento 5 Stelle e quello, diciamo, centrista dell'area di Renzi e di Calenda, per capirci. Questo risultato, questa sconfitta è la nona sconfitta in un'elezione regionale dello schema PD 5 Stelle. Solo in Sardegna c'è stato un successo, quindi è indicativo di una difficoltà strutturale.
Ecco, le chiedo questo, Pregliasco, però, perché questa cosa ormai è evidente, il campo largo non funziona in queste modalità, almeno, ma secondo lei, so che può essere sgradevole, diciamo, parlare delle persone, no? Anziché, diciamo, delle idee politiche o delle situazioni politiche, ma c'è anche un peso proprio del personale politico, perché l'incapacità di fare alleanza, insomma, può dipendere anche da quello, oppure c'è proprio una divergenza ideologica strutturale, secondo lei, che allontana queste parti del campo largo, diciamo, in una deriva ineluttabile. Con un'altra dirigenza sarebbe possibile avere risultati diversi?
Credo che ci siano entrambi i fattori, ci sono antipatie e incompatibilità, diciamo, più personali, ma ci sono anche divergenze politiche. Insomma, chi vota Movimento 5 Stelle lo fa per dare anche un segnale di diversità totale rispetto a Renzi, per capirci, rispetto alla proposta di Azione, e viceversa, chi vota i partiti centristi difficilmente può essere, come dire, convinto dalla presenza di Conte. Quindi ci sono sia elementi personali sia elementi più politici che però rendono davvero complicata l'operazione campo largo. E se è stato difficile vedere, diciamo, alla prova dei fatti il contesto ligure, in cui comunque si veniva da una caduta anticipata per un caso giudiziario, ecco, è lecito aspettarsi che ancora più complicato sia riproporlo su scala nazionale.
Grazie Lorenzo Pregliasco, direttore di Utrend, buon lavoro anche a lui, ci risentiremo. Messaggio al 349-238-6666, vediamo se c'è qualcosa prima di andare in pausa, visto che abbiamo qualche secondo. L'ONU è corruzione vergognosa, ancora una volta questo genere, diciamo, di giudizi. E poi un ascoltatore scrive: noto che la vittoria del centrodestra non è rientrata nel sommario di oggi, se non ricordo male, per la Sardegna con il centrosinistra vittorioso per 1-0 è stato usato un metro diverso. Ma no, caro ascoltatore, come vedi ce ne siamo appena occupati, nel sommario non c'era una notizia specifica della giornata di oggi, ma c'era un approfondimento dedicato a questo, quindi sei stato subito smentito. 13:30, ci fermiamo per il prossimo break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Sanità, nel rapporto a Genas, le differenze territoriali, Ancona, Firenze e Milano, i migliori ospedali, molte le strutture sotto gli standard necessari. Lutto nel mondo dello sci per la morte di Matilde Lorenzi, la 19enne campionessa torinese caduta in Val Senales. 93 vittime nel nord della striscia di Gaza, secondo fonti palestinesi. Israele mette al bando l'agenzia ONU che assiste i palestinesi, critiche dall'Europa. Georgia, dopo le denunce dell'opposizione, arriva l'annuncio sì al riconteggio delle schede. In Germania i sindacati metalmeccanici iniziano la protesta dopo l'annunciata chiusura di 3 stabilimenti Volkswagen. Serie A, si giocano gli anticipi, oggi il big match Milan-Napoli. Eccoci qua, di nuovo in diretta, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, in diretta con Effetto Giorno. Ripartiamo dal titolo, penultimo titolo che avete sentito, che ci porta in Germania, dove ieri la annunciata chiusura di 3 stabilimenti, molto probabilmente 3 stabilimenti, ma insomma il taglio dei salari, il licenziamento di molti dipendenti della Volkswagen ha creato un vero e proprio terremoto, uno shock nel paese, dove certamente la crisi del settore dell'auto e anche un po' dell'industria tedesca non è un mistero in questa fase, ma l'annuncio ha avuto l'effetto di portare i sindacati, l'IG Metall, il sindacato tedesco, a iniziare subito delle forme di protesta, e le notizie appunto parlano di un iniziale focolaio di protesta nelle fabbriche già nel turno di notte e questa mattina. Trattative, diciamo, la questione riguarda complessivamente fino a 4 milioni di lavoratori impiegati nell'industria automobilistica, ma anche in altre industrie manifatturiere che insomma indirettamente o anche non per niente legate al settore dell'auto, ma sono a rischio. Ne parliamo con Alberto Annichiarico, collega del Sole 24 Ore, che oggi sul Sole dedica un articolo proprio a questa situazione della Germania. Buongiorno Alberto, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Eccoci qua. Allora, ci prendiamo qualche minuto per cercare di capire intanto cosa sappiamo di questo annuncio, che poi in realtà non è, credo che non sia un annuncio della Volkswagen, ma è diciamo arriva dai sindacati che lo hanno saputo dalla dirigenza.
Sì, esatto, arriva dalla responsabile del sindacato interno, che si chiama Daniela Cavallo, a origini calabresi tra l'altro, che lo ha diffuso, lo ha comunicato ai dipendenti della Volkswagen. Non c'è stata una conferma sulle cifre, c'è stata una conferma però sul metodo, cioè i tagli ci saranno. Tra l'altro domani Volkswagen presenta i conti trimestrali, il terzo trimestre, staremo a vedere che cosa dicono, perché in quell'occasione qualcosa di ufficiale dovranno pur dire. Quindi sicuramente i tagli ci saranno, gli stabilimenti in Germania sono una decina,
sì.
Alcuni sono più a rischio perché sono quelli che sono magari più orientati sulla produzione di auto a combustione interna o di alcune parti, di alcune componenti, altri perché proprio hanno una capacità ormai molto limitata, quasi dimezzata, perché comunque la domanda quest'anno si è decisamente abbassata anche in Europa. E quindi bisognerà vedere se domani ci saranno delle conferme.
E diciamo, questo taglio, qualora fosse confermato la chiusura di tre stabilimenti, questa entità di licenziamenti, diciamo, che colpo assesterebbe al settore dell'auto in Germania per come l'abbiamo conosciuto fino ad ora? Sì, in una fase diciamo delicata del mercato, difficile, l'abbiamo detto tante volte, ma che comunque fin qua ha visto la Germania insomma, abbastanza protagonista, no? Anche in termini diciamo di ricerca di adesione al modello di auto elettrica e a quello diciamo che in questo momento è l'unico settore che un pochino dovrebbe rappresentare il futuro.
Sì, ma infatti io ho scritto proprio tra le altre cose nel mio articolo questo, cioè la Volkswagen è stata quella del 2015 del Dieselgate e da lì è iniziato un po' tutto, no? Cioè loro sono stati messi sotto accusa perché i loro motori diesel emettevano molto di più di quello che era dichiarato, e da allora è iniziata una specie di percorso di, come posso dire, di catarsi della Volkswagen, per cui loro sono stati quelli che hanno, è vero che anche BMW e Mercedes, ma loro hanno creduto più di tutti nella rivoluzione elettrica, l'hanno spinta, l'hanno programmata e hanno investito decine e decine di miliardi come altre industrie europee. Quindi questo è un elemento sicuramente, loro si sono sbilanciati più di altri, anche perché tutta l'industria europea vedeva arrivare il pericolo cinese, l'invasione cinese, ma soprattutto perché l'Unione Europea, come sappiamo, ha deciso che nel 2035 non si dovranno più produrre motori a combustione termica. Quindi questa accelerazione che è stata imposta dalla politica in assenza di un mercato pronto a questa trasformazione ha determinato una iniziale fiammata per cui i consumatori c'erano e gli acquisti c'erano. Nel 2024, ed era stato previsto, c'è stato invece un calo deciso della domanda. Questa cosa che è successa in Europa, insieme alle difficoltà che sta avendo la Volkswagen, ma come anche Porsche, Mercedes e BMW in Cina, dove il prodotto cinese viene scelto più facilmente dai consumatori cinesi, lo preferiscono, e quindi la quota delle aziende locali, dei produttori locali ormai è arrivata al 63%, questo chiaramente mette in difficoltà Volkswagen. Una sola cosa, Volkswagen aveva una quota di mercato del 20% quasi nel 2020 in Cina, sì. Oggi è del 14%.
Beh, evidente, evidente le ripercussioni. E tra l'altro va anche detto, e il Sole 24 Ore oggi lo scrive, che questo pezzo qua, diciamo, di, chiamiamola, deindustrializzazione, perché parliamo comunque di tagli pesanti nel settore dell'auto, insomma non è isolato, perché da Intel a Wolfspeed, gelata in Germania da mancati investimenti, e si citano, diciamo, il mancato investimento di Intel, che avrebbe dovuto costruire una mega fabbrica di chip in Germania, e non solo. Quindi, diciamo, le difficoltà dell'industria manifatturiera tedesca ci sono tutte. D'altra parte però, Alberto Annichiarico, invece spunta, diciamo, dalle tabelle della manovra un taglio simmetrico del governo italiano ai fondi destinati all'auto. Però qua parliamo non di disinvestimento, diciamo, di compagnie private, ma del fatto che il governo italiano starebbe togliendo oltre 4 miliardi al settore dell'auto per spostarlo in altri settori, la difesa, se abbiamo capito bene. Ma dopo aver detto però bisognava riportare la produzione a 1 milione di auto in Italia, che succede?
E siamo tutti molto sorpresi, no, da questa cosa, perché appunto abbiamo seguito il ministro Urso nelle sue giuste reprimende intemerate nei confronti di Stellantis, che andava via dall'Italia e non costruiva, per esempio, no, la Gigafactory, certo, con i soldi del PNRR, no? Ecco, quindi vi togliamo i fondi del PNRR, eccetera, eccetera, e poi appunto nelle righe della finanziaria c'è questa decisione che sembra abbastanza lunare, nel senso che togliere 4 miliardi e mezzo al fondo per l'automotive in questa fase in cui l'automotive in Italia ha una difficoltà terrificante,
cioè, sul lato del Germania, sappiamo, abbiamo visto che come sta andando, se poi togliamo anche, diciamo, un po' di sostegno, poi il settore chiude praticamente.
Praticamente, cioè tu condanni un importante settore industriale italiano, uno dei primari settori industriali italiani. Tra l'altro il governo tedesco a fine dell'anno scorso aveva chiuso i rubinetti degli incentivi alle auto elettriche, e infatti si era visto che le vendite erano calate del 27-30% nei mesi successivi. Ora, quindi, se tu fai questa cosa, già in Italia le auto elettriche non le compra nessuno, perché stanno al 4% delle nuove immatricolazioni.
Meno che nella media europea, dove stanno un po' più alti. Sì.
Sì, se tu deprimi così il settore, è chiaro che, oltretutto, un altro aspetto, diciamo, chiamiamolo interessante, è il fatto che cambia anche, aumenta ovviamente, no? In una manovra dove le tasse non dovevano aumentare, aumenta la tassazione sui nuovi contratti per le auto aziendali, e lì neanche distinguono tra le auto a zero emissioni o basse emissioni e le altre. Quindi se io faccio un nuovo contratto auto aziendale prossimo anno, mi ritrovo pure qualche decina, fino a 100 euro mi hanno detto, mi pare, sì, in più di spesa sull'auto aziendale. Quindi chiaramente questo è un altro colpo, per esempio, per un settore fondamentale che è quello delle flotte, perché le flotte sono quelle che sostengono, per esempio, l'auto elettrica. Ora dovrebbe spiegare meglio il governo cosa intende fare esattamente in vista del 2025 con i nuovi limiti di emissioni più bassi, no? E con i futuri obiettivi, certo, imposti dall'Unione Europea verso il Green Deal, no?
Teniamola lì questa domanda. Io intanto mi fermo insieme ad Alberto Annichiarico, teniamola là questa domanda, e insomma, resta, vedremo, cercheremo di capire questi fondi, questi 4 miliardi. Poi non erano tutti fondi diciamo, destinati ai sussidi all'acquisto di auto, e quindi, diciamo, tendenzialmente di auto elettriche, ma anche alla riconversione delle fabbriche italiane nelle nuove tendenze. E quindi, diciamo, questo è. Va bene, ci fermiamo. Effetto Mondo, tra pochissimi secondi, Giulia Crivelli con noi.